Iniziamo. Sia lodato Gesù Cristo. Lo registriamo anche per quelli che non ci sono, no? Diciamo, chiediamo al Padre, no? Che vi possa donare le grazie di cui avete bisogno anche attraverso i nostri intercessori, San Pio qui a San Giovanni Rotondo, no? E anche San Michele, quelli che abbiamo visto in questi giorni, però chiediamo anche l'intercessione di tutti gli angeli santi, in particolare ci affidiamo alla Madonna. Voi mi sentite? Se non mi sentite ditemelo, no? Ci affidiamo alla Madonna e gli chiediamo proprio questa grazia. E io a volte lo pensavo anche sopra, no? Quando parlavo con uno o con altro, no? Una cosa ve la dico così, non come la dico come uno scopre una medicina, dice usala pure tu che funziona. Uno quando affida tutta la Madonna al Signore, no? Uno, il Signore gli dà la grazia, non so, di aggiustare sempre tutto, no? Di dare una cosa a uno, una cosa a un'altra. Ma questo è per tutti, no? Anche per le mamme, per chi nel lavoro, no? Quando affidiamo tutto a Dio, allora alla Madonna, che sapete, una volta San Pio andò a una signora e disse: Padre, ho deciso di consacrarmi al cuore di Gesù. Consacrati al cuore della Madonna. Dice: ma il cuore di Gesù è più importante, Padre Pio. No, consacrati al cuore della Madonna. Ma Gesù è Dio, c'ha ragione. Però se tu ti consacri al cuore della Madonna, arriverai al centro del cuore di Gesù, no? Quindi quando ci consacriamo a loro, allora le portano avanti loro le cose, no? Non noi, no? Solo che dobbiamo seguire anche, dato che il Signore ci ama, vuole a volte, quelli che amo li rimprovero e li castigo. Il castigo è visto purtroppo come una cosa cattiva, no? Oggi il castigo è una cosa, ma Dio si è buono perché castiga. Il castigo è una cosa buona, no? Infatti senza nessuna offesa, diciamo, le flebo, diciamo, iniezioni, no? Siringhe, operazioni sono castighe, ma servono per togliere il vero male, che è, non so, un tumore, queste cose qui, no? Quindi i castighi non sono una cosa cattiva, eh? Io, un altro esempio pure bello, fate conto che la signora ha pagato questa maglietta 500 milioni di euro, no? Io penso che se gli cade un po' di sugo sopra, la signora farà soffrire questa maglietta nella lavatrice, no? O con la varichina, diciamo, non la butta subito nella spazzatura. Anzi, e così siamo noi, no? Allora, il Signore ci mette in lavatrice, no? Per toglierci a volte quello lì che ci può diventare, e anche lo fa per come maestro, no? Perché il Signore vuole che siamo santi, perché Lui è santo. Ve lo ripeto, poi quando morite, se non mi credete, ci aveva ragione quel fesso di frate, quello scemo di frate, se non siamo santi qua sulla terra, ci dobbiamo diventare in purgatorio o andiamo all'inferno. Queste tre possibilità abbiamo, quindi o vi fate santi qua, o lasciate che Dio vi faccia santi qua, o diventate santi in purgatorio. Diceva Gloria Polo, molte persone vogliono andare, diciamo, lo diceva in Colombia, no? In paradiso con l'amante, non so, con diciamo i whisky, diciamo, no? Con la si imbriacano molto, no? Sono molto, non dico forse il 60% sono alcolizzati gli uomini, no? Ogni sabato sera finiscono ubriache, diciamo, ogni festa. E quindi dobbiamo togliere tutto, no? Non perché Dio non ci ama, ma tutte queste cose sono delle malattie che ci impediscono, sono malattie che ci impediscono di mettere il piede in paradiso. Perché, come vi dicevo forse qualche altra volta, no? Se andremo come stiamo in paradiso continueremo a litigare, ad appiccicarci, sarebbe un inferno il paradiso, no? Allora dobbiamo diventare come Dio ci vuole. Come spesso dico, ho detto a tante persone già questo esempio, no? Io a volte sono un po' ripetitivo, però mi viene sempre questo: se il tuo occhio, per esempio, obbedisse alla testa, non totalmente, no? Fate conto, io cammino, poi per 6 secondi i miei occhi non vedono, no? Fate conto che cammino con un aereo, diciamo, o con una motocicletta, per 6 secondi, 10 secondi i miei occhi non obbediscono alla testa, non sapete che voli mi faccio, diciamo, no? Con la moto o con la macchina in curva. E così anche noi dobbiamo essere perfetti perché la nostra imperfezione e la mia imperfezione danneggia tutto il corpo, non so se mi capite. Se io, i miei occhi, no? Le pupille dei miei occhi si tappano per 15 secondi, no? Perché non obbediscono bene alla testa, anche la mano si fracassa, i piedi, il fegato, chissà che fine faccio, se cado a un ponte, diciamo, non so che ci resta delle altre parti del corpo, no? Quindi il mio peccato fa male a tutti. E anche nel cielo farebbe male a tutto il paradiso, no? Quindi dobbiamo togliere questo difetto dell'occhio che si spegne ogni 15 secondi, ogni tanto 15 secondi li perde. Allora dobbiamo diventare perfetti, siate perfetti, siate santi come io sono santo, no? Così dice il Signore. Allora a volte il Signore è esigente, no? Non so, ieri da qualche parte ho detto che raccontavo la storia di Santa Margherita, molti la conoscono, che una volta stava coricata sul letto, così appoggiato sulla spalla destra, allora gli dava un po' fastidio e si girò sulla spalla sinistra, no? O il contrario. E Gesù gli apparve e gli disse: io non mi sono girato la spalla dove portavo la croce, no? Quando salivo il Calvario. Non so se non si era cambiato spalla, anche se gli faceva male, no? Sapete, uno dei dolori più duri di Gesù, al dire anche il padre di Padre Pio, fu il dolore nella spalla, perché già flagellato, già con la carne fuori, ha portato la croce, questa croce forse di 50 kg, non si sa quanto fosse, però deve essere pesante, fino a sul Calvario. Quindi pensate sulla carne viva. E così. Quindi il Signore è esigente, no? È esigente con noi, desidera che l'amiamo fino all'estremo, no? Perché ci vuole simili a Lui, simili al suo Figlio, il Padre, fino all'estremo, no? Più siamo simili a Lui, e più saremo simili a Lui per sempre, per tutta l'eternità. Allora il Signore a volte è esigente, no? Come a volte qualche insegnante, no? Qualche mamma che desidera il bene più grande per i figli, no? Però questa mamma non si sbaglia come le nostre mamme, perché a volte nell'amore anche dei genitori, delle persone care, c'è un po' di egoismo, no? Mentre la mamma a Dio non c'è egoismo, c'è solo amore puro, no? Questo amore che pensa solo a noi e mai a se stesso. Vabbè, ci siamo un po'. Vi stavo dicendo una cosa all'inizio, l'ho interrotta. Abbiamo iniziato. Stavo dicendo una cosa appena abbiamo iniziato, che poi mi sono fermato e ho detto, vabbè, la diciamo anche a quelli che non ci sono, eh? Ma di che parlavamo? Del ritardo. Ah, del ritardo, vabbè, parlavamo del ritardo che alcuni santi per arrivare puntuali volavano, no? Per esempio San Martino de Porres, no? Una volta stava arrivando in ritardo e iniziò a volare, no? Per arrivare puntuale, anche mi pare, non so se San Francesco di Paola doveva arrivare in certo orario, e quindi volò sullo stretto di Messina. Sì. Eh?
San Francesco volava, camminava sul bastone.
Sul mantello, mise il mantello sulle acque tipo aliscafo, no? E così volò sullo stretto di. Mi pare, una cosa del genere. Vabbè. E non mi ricordo sta cosa che. Non era sul ritardo, era dopo il ritardo. No, non c'è, perché io l'ho interrotto, vabbè. Il Signore è grande che ci prenda. No, quella l'abbiamo detto. Quella l'abbiamo detto. Vabbè. Comunque, stiamo qui con Padre Pio. Sì, no, questo per dire che il Signore ci vuole santi, no? Che ci vuole così, senza macchie. Vabbè, il Signore scrive sulle righe storte, no? Siamo qua con Padre Pio, no? A San Gianni Rotondo, e ieri parlavamo del combattimento spirituale, no? Questo combattimento spirituale come è una lotta, no? Una luccia, come si dice in spagnolo, una lotta. E ieri a messa nell'omelia mi ha detto una cosa molto bella, no? Che avevo pensato di dirvi già quando mi ero o pensavo di dirmi quello che vi dovevo dire ieri, e l'ho dimenticata, mi è venuta a messa. Meglio è stato così, l'hanno ascoltato più persone, anche i fratelli di quella parrocchia, che erano assai, forse erano tre pullman, non so quanti erano. Ed era questa, ed è bella questa, tenetela sempre presente. Una volta c'era un gruppo di preghiera che andava di fretta, non so, si mise a recitare il rosario molto di fretta, no? Recitare il rosario di fretta, e recitatelo sempre, anche di fretta, ma recitatelo. Cerco di cercare di recitarlo meglio, però è buono recitarlo sempre. Infatti diceva Dio Padre a Santa Caterina che una delle tentazioni del demonio è questa: ti fa pregare male e poi ti tenta così. Dato che stai pregando male, meglio non pregare proprio, se no offendi il Signore. È meglio non pregare proprio. Questa è una tentazione diabolica. Quindi pregate male o bene, dice, questa mezz'ora è di Dio. Certo, uno cerca di farla meglio possibile, no? Infatti una volta c'erano degli angeli, c'erano dei frati che recitavano l'ufficio. Alcuni recitavano in maniera distratta, è come se raccoglievano dei frutti un po' marci, così, no? Un po' rovinati. Altri recitavano così, con delle distrazioni così, erano dei frutti, però con un po' macchiati, un po' rovinati. Altri recitavano con amore, pensando al Signore, pensando a coloro a cui stavano pregando, a cui si rivolgevano, e quindi questi frutti erano belli, no? Preziosi. E così questo gruppo di preghiera stava pregando, andava un po' di fretta, così pregò un po', arronzò la cosa e finì. E poi la Madonna parlò a un'anima santa, una mistica, e gli disse così: non pregate più così, non pregate così perché mi fate del male, no? Non pregate più così significa pregate meglio, ma no, non pregate proprio, no? Perché, attenzione, perché quando voi dite Ave Maria, io vengo. Quando dite Ave Maria, no? Io vengo. Quindi, anche quando diciamo Padre nostro, io dico, fatelo questo esperimento. Io ve lo vorrei fare, se volete lo potete fare stasera verso le 5, le 6, quando ci lasciamo per queste altre 2 ore, ognuno va dove vuole, no? Sulla tomba di Padre Pio, così, no? E fatelo, no? Fermatevi un attimino, a volte nella solitudine, dite Padre, no? E aspetta un istante. Io lo sento, ma penso che succeda a tutti. A volte uno sente la presenza del Padre che viene, ma comunque anche se non la senti, lui viene, no? Viene il Padre, viene la Madonna, quando dici Ave Maria. Infatti un segreto per non distrarsi, a volte è fermarsi sulla prima parola, dice Padre, no? Sapete, una volta San Francesco, un altro frate, fecero una sfida, chi diceva più Padre nostro, no? L'altro ne disse 500, San Francesco disse Padre nostro. È rimasto così tutta la notte, no? Però, vabbè, dipende poi dallo Spirito Santo quello che ci chiede, no? Però, diciamo, Padre, no? Il Signore viene, no? È come se si inginocchia davanti a me e dice, Figlio mio, cosa vuoi che ti faccia? E uno lo prega con le parole di Gesù, perché in quelle parole c'è tutto quello che gli possiamo chiedere di meglio, no? E poi anche l'Ave Maria, no? Ave Maria. E così. Poi chiediamo alla Madonna che interceda per noi, no? A volte per una preghiera si può cambiare la vita di una persona che noi non vediamo, no? Quante persone si salvano con le nostre preghiere? Basta una preghiera e uno adesso si sta impiccando e con la mia preghiera lo distolgo da questa intenzione. Che bello, quando moriremo tante persone ci diranno grazie alla tua preghiera che hai fatto quel giorno o quella mortificazione. O andare al parcheggio a piedi col freddo, diciamo, no? L'hai offerta a me e quell'offerta mi ha spinto a pentirmi e mi sono salvato, oppure non ho abortito quel bambino che avevo deciso di uccidere nel mio ventre, no? Allora, quindi approfittiamo. E sapete quel monaco una volta che ogni nostro sacrificio è scritto. C'era un monaco, un eremita, non so se questo è raccontato nelle catechesi, altre catechesi, un eremita che aveva la casetta, non so, qualche chilometro dal fiume, e quindi ogni giorno andava ad attingere acqua al fiume, no? E poi tornava indietro. Però facendosi vecchio, farsi questi 2 chilometri carico di acqua, no? Gli veniva pesante. Allora, poco a poco stava decidendo, ma sai questa tu? No. Aveva deciso di cambiare la casetta, avvicinarla vicino al ruscello, no? Il giorno che aveva deciso questo, questo eremita stava camminando per andare al ruscello e c'era un angelo con un quaderno in mano c'era un angelo con un quaderno in mano che scriveva 1101, 1102, tutti i suoi passi, ogni sacrificio, ogni passo. Era scritto nel libro della vita, no? E un giorno ogni passo il Signore ci ricompenserà per ogni bicchiere d'acqua dato a un fratello, ma anche per ogni sacrificio che abbiamo accettato, portato per amore di Dio, no? Come dicevamo ieri nel pullman, c'è una signora, ad esempio, che non è potuta venire perché aveva i bambini e quindi non li poteva lasciare. Quindi noi andiamo bene perché siamo stati col Signore in questi giorni, forse qualcuno riceverà una grazia che gli cambia la vita, così, no? E quindi abbiamo ricevuto un bacio da Dio, no? Mentre la sorella che non è potuta venire perché doveva lasciare, non poteva lasciare i bambini, non riceverà un bacio da Dio, ma riceverà una ricompensa immensa dal Signore perché per amore suo ha dovuto portare quella croce, quindi il Signore ti ricompenserà per quella croce. No, questo lo dico spesso per le coppie. L'avrò detto tante volte, lo ripeto perché questa è una cosa da ripetere perché le coppie si sfasciano ogni secondo, chissà quante se ne sfasciano. Secondo esagerato, ma ogni minuto forse non esagerato, no? Quante famiglie si sfasciano. Se diceva Sant'Ignazio, io vorrei entrare in un convento che non mi piace per guadagnare più gloria nel cielo, più meriti possibili, no? Quindi fare una vita che non è conforme al carisma che io ho. Per guadagnare più meriti possibili, uno potrebbe dire, portandola nel matrimonio, mi vorrei sposare l'uomo più schifoso del mondo, il più cattivo, il più brutto, per diventare più bella, per essere più grande nel cielo per tutta l'eternità. Così è. Se tuo marito è l'Immacolato, cioè è Gesù Cristo incarnato, è bellissimo d'aspetto, di cuore, d'animo, di tutto, allora tu stai anticipando il paradiso su questa terra. Ma se tuo marito è un disgraziato, un farabutto, non mi fate parlare lingua corrente, diciamo, no? Un pezzo dice così, no? Così. Allora, se tu lo ami, molte volte dici, ma io non lo amo più. Sarà la mia, non significa questo. Se tu stai con tuo marito quando è un essere di questo tipo, resti con lui, tu lo stai amando un milione di volte di più. Perché è facile amare qualcuno che ti è gradevole amare, no? Non so se è difficile amare una persona, il nemico, colui che mi fa del male, che mi trafigge, che mi crocifigge. Quello è difficile. Amare una persona che mi ama, no? Che è facile per tutti, no? Ma amare il nemico, uno che mi ha ucciso un figlio, uno che mi fa del male, che mi tradisce, no? Come la mamma di Gloria Polo che il papà la tradì per 38 anni, no? Vabbè. E dice, no, papà è infermo, no? Figlia mia, papà perché non lasci papà? Mamma perché non lasci papà? No, papà è un po' infermo. È così, anzi, disse, Signore ti perdoni perché stai dicendo questa cosa di lasciare mio padre, no? Giustamente perché quello che Dio ha unito l'uomo non lo separi. Ma questa domanda l'hanno fatta a Gesù, non è che la Chiesa che non vuole il divorzio, no? Questo lo dice Gesù. Gliel'hanno chiesto a Gesù, Signore, ma è lecito separarsi dal marito per qualsiasi motivo? Se mi tradisce, mi picchia, mi odia, mi fa del male, mi lascia sola. E dice Gesù, no, non è lecito separarsi per nessun motivo perché non sono più due, sono una cosa sola. Come a molti dico, l'ho detto tante volte, lo ripetiamo perché questo è un problema, perché voi dovete essere apostoli di Dio, no? Il marito quando uno si sposa diventa come il tuo corpo, no? Se il tuo corpo ti fa male la gamba, no? Anzi, c'hai le gambe paralizzate, che fai? Te le tagli? Voglio vedere chi si taglia le gambe che sono paralizzate, no? Uno se le tiene. Se le tiene. La Sacra Rota non ha nulla nessun matrimonio, no? Lo dichiara nullo. Significa che quel matrimonio non c'era mai stato, no? È come se io mi sposo, cioè. Questo esempio l'ho fatto, mi viene questo qua che già ho fatto altre volte. Faccio il concorso della patente, no? Vediamo se mi viene in mente un altro. Faccio il concorso. Sapete, durante la messa si mette. Se il vino con cui celebro la messa è aceto, la messa, avete perso mezz'ora, non c'è stata, non so se mi capite, no? Cioè, non avete perso mezz'ora, avete sempre pregato, però la messa non c'è stata, non c'è stato il sacrificio di Gesù, perché il vino doveva essere acceso, quindi la messa è nulla, cioè non è nulla, e dichiariamo, cioè uno dimostra che non c'è stata perché il vino era d'aceto. Faccio l'esempio che sempre faccio, no? Uno prende la patente, doveva avere 15 anni, doveva avere 18 anni, ce n'ha 16, quindi vince il concorso della patente, però la patente tua è nulla, non che l'annulli, ma non l'hai mai ricevuta perché doveva avere 18 anni, non avevi le credenziali per prendere la patente e così non avevi le credenziali per sposarti, nel senso non credevi che il matrimonio era indissolubile, oppure tuo marito pensava che eri vergine, invece l'ha ingannato, no? Per dire, no, ci sono delle... ero omosessuale, non gli ho detto a mia moglie e poi me ne scappo con un altro uomo, ci sono dei motivi, no? Che dichiarano nullo, cioè, non che dichiarano che tu quando ti sei sposata, ma se tu ti sposi, se tutte e due nelle condizioni perfette, il marito ti può tradire, ti può ammazzare, ti può spaccare la testa, ma sempre marito e moglie restate, non, nessuno, la sagrada nessuno lo può annullare, né il Papa, né la sagra, nessuno. Questa è una cosa che riguarda il giorno del prima del matrimonio, cioè i due sono arrivati là su quell'altare, diciamo, non con le carte in regola, no? Quindi il concorso è nullo. Ci siamo persi. Allora, se il marito è così, questo è un discorso che andiamo più in alti nel cielo, no? Diventiamo più belli davanti a lui. Quindi chi si deve sposare? Si scelga uno cattivo, brutto. Scherziamo, scherziamo. Così diventerai più bella per tutta l'eternità, no? ho detto questo, almeno dice, vabbè, voglio accettare mio marito così con me, no? Mi fa vivere un secondo di paradiso, dice d'inverno, però dice, almeno me le godo. Vabbè, ci siamo un poco. Allora, parlavamo del combattimento spirituale, no? Non so se ho lasciato qualche parentesi aperta, ve l'ho detta della Katia Riva, della Padre Pio era un grande combattente, diciamo, no? Grande combattente. Una volta, sapete, il demonio lo picchiò a Pietrelcina, nella casetta che gli mise a disposizione il fratello, zio Orazio, dalle 10 di sera alle 5 di mattina, no? Dalle 10 di sera alle 5 di mattina essere picchiato dal demonio, no? Gli dava un inchiostro, così. E guardate Padre Pio che dice alla fine, dice, pensavo che Gesù la volesse fare finita con me, non il demonio. Cioè, non so se... attenzione. Pensavo che il Signore voleva, diciamo, voleva portarmi, voleva che morissi, diciamo, no, quel giorno. Non il demonio. Attenzione, questa è una cosa interessante. Qua già qualcuno dice ho perso i conti. Non mi funziona. Perché il demonio non mi può fare niente, niente, assolutamente niente senza il permesso del Signore. No, non so se... E se Dio gli dà il permesso, casomai glielo dà, è come sposarsi il marito racchio, diciamo, no? Il marito bruttissimo. Il Signore lo permette sia per farti guadagnare più gloria nel cielo, più meriti nel cielo, come voi mamme cattive vi ho detto l'altro giorno, perché fate soffrire i vostri figli sui libri, no? Per 20 anni, lo fate perché prendano un posto per stare bene i prossimi 50 anni, 40 anni, e così Dio a volte permette che andiamo in croce per farci prendere, per vederci bellissimi per tutta l'eternità. Sapete una volta che disse un uomo che mi disse, padre, c'è una figlia handicappata, si chiama Maria. Dice, padre, ma Dio è buono. Ma dove sta che è buono? No, mia figlia è handicappata da 40 anni, mi pare che aveva Maria, no? Poi è pure bugiardo il Signore, sembra bugiardo. Perché il Signore dice, chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Oh, io busso 40 anni che mi salva, mi guarisce mia figlia, e quello non me la guarisce. È sordo pure, sto Dio, bugiardo e sordo, no? Non è così. Perché Dio a volte è come quella mamma, quel che il figlio di chi dice, per esempio Maria Sole dice, voglio il detersivo, voglio mangiare il detersivo, no? Allora, anche se la mamma è molto accondiscendente, io penso che mai gli dai il detersivo da mangiare. No, voi mi direte, ma che mia figlia guarisca, mica è mangiarsi il detersivo. Sta andando veloce, avete perso i passaggi, no? Che mia figlia mi guarisca, mica mangia, è una cosa buona che la figlia guarisca, però c'è una cosa più buona che ci perdiamo. Io gli dissi così: se tu vedessi come sarà bella Maria per tutta l'eternità, per queste sofferenze che patisce qui, oltre al fatto che queste anime sono sante, no? Perché sono come dei bambini purissimi a 40 anni, cosa che non siamo noi, siamo tutti sporchi, diciamo. Se tu vedessi quanto sarà bella Maria per tutta l'eternità, per queste sofferenze e anche tutta la famiglia, perché la croce la porta tutta la famiglia, tu stesso saresti tentato di dire: Signore, fammi soffrire di più Maria su questa terra per vederla più bella per tutta l'eternità. Solo che ma voi pure fate così, eh? Ma voi soffrite, andate a lavorare. Perché andate a lavorare? Perché mandi tuo marito a lavorare? È una sofferenza. Lascialo a casa nel letto a fumare la sigaretta. Perché lo mandate a lavorare? Perché avviene uno, anche se si rompe la schiena dalla mattina alla sera, torna con 1000 euro a casa, no? Ma pure 500 euro. Dice, vabbè, tiriamo a campare con 1500 euro, vabbè, qualcosa, no? Mentre qui il prezzo non sono 1000 euro, 3000 euro. Il Signore per un giorno di lavoro nella sua vigna, no? Un giorno di croce, una piccola sofferenza, ci dà milioni di miliardi di miliardi di miliardi di euro di gloria, di pace, no? Di benessere. Voi già tutti la conoscete questa storia, io l'ho raccontata un milione di volte, la racconto un'altra volta per quelli che non la conoscono, anzi l'avevo promesso pure di raccontare a qualcuno che non mi ricordo chi, non mi ricordo. Una volta c'era San Francesco che stava in una grotta ad Assisi, molti la sapete già, però dato che molti non allora era cieco a furia di piangere per la passione del Signore, e c'erano dei topi che gli saltavano addosso e non lo facevano né mangiare, né pregare e né dormire. Quindi cieco per il Signore, e questi topi che lo assalivano: non cade un uccellino senza che il Padre vostro lo voglia, no? Un topo non ti molesta senza che il Padre vostro lo voglia. Quindi c'erano questi topi che lo molestavano così, no? Dato lui che amava gli animali, diciamo, anche non, manco li vedeva. Vabbè, comunque non molestavano, non dormiva né oggi, domani, né mangiava né pregava. Così per vari giorni, ma a un certo punto non ce la fece più e disse: Signore, dammi la forza di portare questa croce. Il Signore gli parlò e disse: Francesco, se per queste sofferenze dei topi, solo per i topi, senza i digiuni, le veglie, le persecuzioni, il freddo, tutto. Se per queste sofferenze dei topi io ti darò un tesoro grande quanto tutta la terra, tutta d'oro. Oh, tutta la terra, non Palermo tutta d'oro, manco Lecce tutta d'oro, tutta la terra, non tutta l'Italia tutta d'oro, pensate a questo coso, ogni mattone d'oro. Ma so che a voi qui molti non gli interessano dei soldi, però il Signore per farsi capire tutta la gloria che gli avrebbe dato, no? La gloria, c'è cioè la pace infinita, l'amore infinito, la bellezza infinita per tutte le... Allora gliel'ha detto sotto questa forma, no? Perché a volte anche uno quando parla del paradiso, come te lo spieghi? Nel paradiso sarei come una regina bellissima per tutta l'eternità, no? Ma non una regina così come la regina d'Inghilterra, una regina 10 milioni di volte meglio, più bella, più ricca, più grande della regina Inghilterra, non so se, per capirci un poco, Gesù parlava in parabole perché è così bello il cielo che nessuno lo può capire, se lo può spiegare. Infatti, quando parla Gesù del paradiso, in genere lo paragona a un banchetto nuziale, perché un povero andare a un matrimonio a quei tempi, a un matrimonio si mangiava per una settimana. Pensate, un povero che va a un matrimonio e mangia una settimana, altro che, cioè, è una cosa che si avvicina al paradiso. Noi purtroppo già siamo tutti sazi e controsazi, no? Però se sapete il detto che dice: quello che ha scritto la fame viene mangiando, non sa che fame viene non mangiando. Vabbè, comunque, qualcuno che è stato un po' in terra di missione sa, diceva un mio amico che è stato in Africa, che a volte i bambini cercano per terra i chicchi di riso per mangiare qualcosa. I chicchi di riso per terra, noi nella spazzatura buttiamo tavoli di cose, no? Vabbè, comunque, pensateci prima di buttare. Comunque, sti topi, Francesco, se per queste sofferenze dei topi, no? Ognuno ci mette i topi suoi, no? Il marito che mi fa del male, i reumatismi, diciamo, no? I debiti. Se per... ti darò un tesoro grande quanto tutta la terra, tutta d'oro, e tutte le acque della terra, continua la cosa, tutte le acque della terra, tutto profumo preziosissimo, e tutte le pietre della terra, tutte perle preziosissime, tu per amore mio le accetteresti queste sofferenze? Ecco, mo adesso. E San Francesco disse: tu per amore mio le accetteresti queste sofferenze? Disse Dio Padre a San Francesco, lo dice pure a noi: accetteresti le tue sofferenze? E il Signore disse, e San Francesco disse: Padre, sia fatta la tua volontà, no? Come vuoi tu. E quella sera stessa scrisse, o il giorno dopo, scrisse il cantico delle creature, no? Laudato sii, altissimo, onnipotente, buon Signore. Tu. Questo lo scrisse proprio. No, c'è ancora tutto l'universo di essere padroni, non è che. Diciamo, quello era solo per i topi, diciamo. Però uno ci deve mettere le sofferenze di ogni giorno, no? Vabbè, no, prima stavo dicendo che Maria Sola ha fatto uscire la mamma, quindi la mamma si è preso un merito in più perché ha perso per stare con la figlia, no? Per amare la figlia ha sacrificato forse il piacere di voler ascoltare, no? Qualcosa che gli poteva servire, no? Non so se così funzionano le cose, no? Quindi sempre andiamo bene col Signore. Col Signore si fa sempre bene. C'è il marito buono, c'è la cattiva, sempre bene vai, non so. Tutto concorre, tutto. Tutto, ti rubano la macchina, ti tolgono il lavoro, ti fanno inganni per toglierti il posto, tutto concorre al bene di quelli che amano Dio. Un esempio pratico che spesso racconto: San Francesco di Sales una volta era alloggiato sul Tevere, no? Con i suoi servi, era barone prima di farsi sacerdote. San Francesco di Sales è una potenza, sapete, ha fondato le Visitandine, patrono dei direttori spirituali. I Salesiani, il nome che San Giovanni Bosco dà ai Salesiani viene da San Francesco di Sales. Abbiamo Filotea che è bellissimo per la direzione spirituale, no? Capire com'è. Eppure quel giorno ritorna all'albergo che aveva, diciamo, come questo, no? Aveva, diciamo, come si dice? No, l'albergo dove dormiva, diciamo, no? L'albergo dove dormiva, e c'erano i suoi servi che discutevano col proprietario dell'albergo. Fate conto questo che sta sopra, no? Discuteva, vediamo Anna salendo che discute, diciamo, sopra. Anna che discute con Matteo che sta sopra, no? E si gira Anna, dice: Matteo mi ha detto che dobbiamo mangiare fuori. Perché è arrivato, non so, un gruppo di pellegrini, 300 persone che hanno bisogno della sala. Allora no, noi dobbiamo mangiare nella sala perché abbiamo pagato, ci abbiamo il diritto di. Ecco, San Francesco di Sales è successa una cosa del genere, solo che non era a mangiare, sono proprio usciti dall'albergo perché erano le persone più importanti e quindi volevano dare le loro stanze ad altri. Allora San Francesco di Sales, sulla parola del Vangelo che dice, chi ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due, no? Chi ti vuole togliere la tunica, dagli il mantello. Sì, vuole così, eh? O il contrario, comunque. Chi vuole togliere il mantello, dagli la tunica, no? Comunque. Caduto, cascato, sempre il senso lo stesso. Allora San Francesco di Sales disse: va bene, non vi preoccupate, disse ai servi: tranquilli che noi ce ne andiamo, no? E i servi si arrabbiano, dice: no, noi abbiamo il diritto. La stanza 119 di Francesco Pio non lo possiamo togliere di là. Per dire, no? Così, no? Facciamo così. E così, invece, ci abbiamo il diritto. Allora San Francesco di Sales, no, ce ne andiamo. E quella notte ci fu un'alluvione, il fiume Tevere si ingrossò e si portò via l'albergo e morirono tutti quelli che stavano nell'albergo. E San Francesco di Sales non fosse stato docile allo Spirito Santo, le visitandine forse non esisterebbero, non esisterebbero i salesiane, forse pure esistevano ma non si chiamavano salesiani, forse avevano qualche altro nome, non c'era il patrono dei direttori spirituali, tante grazie sulla chiesa non arrivavano grazie a San Francesco di Sales. Come è importante fare la volontà di Dio, no? Stare nel posto giusto, al momento giusto, no? Io tante volte lo vedo, guarda, se io, il mio terrore, sapete qual è? È non stare al posto in cui Dio mi vuole, no? A volte basta un errore, per esempio il superiore mi dice vai là, dici no, io voglio andare da quest'altra parte, e forse andando lì una persona si sarebbe convertita, non si sarebbe suicidata, veramente, che almeno non ogni sacerdote, ma ognuno di noi c'è una responsabilità grandissima, no? Basta a volte un errore, ma anche di non fare un figlio, sai quel figlio quanto bene, diceva la Madonna in alcune apparizioni, quanti santi e quanti consacrati vengono uccisi con gli aborti, quanti santi e quanti consacrati, no? Che Dio, questo progetto per loro, no? Che Dio vede con la sua prescienza che forse sarebbe diventati santi, vengono uccisi con l'aborto, no? Quindi con il nostro uso sbagliato, diciamo, della libertà che Dio ci ha dato, possiamo fare danni immensi. Questo è importante. Che bello, se quando pregate per me, pregate per questa intenzione, cioè, se volete pregare per me, pregate che quando muoia posso dire, Signore, tutto è compiuto, no? Anzi, se il Signore a volte dico vuole cambiare il disegno, è un po' di presunzione, speriamo di fare tutto, ma questo è anche il desiderio che ho per quelli che conosco, no? Anche per i miei figli. Tu puoi fare tutto quello che vuoi tu, ma se non stai seguendo la volontà di Dio, stai perdendo tempo, diciamo, no? Che bello che ognuno di noi potesse morire e dire, Padre, tutto è compiuto, no? Ho fatto quello che tu mi hai chiesto di fare, fino all'ultimo ho portato la croce di mio marito, sono stata sola perché mio marito mi ha lasciato a 28 anni, questi 46 anni sono rimasta sola, per amore tuo, tu mi hai dato questa forza, io ti ringrazio perché tutto è compiuto, ho portato questa chiamata a un amore più grande, tu mi hai dato la grazia, Signore, di riuscire a portarla a compimento, no? Perché quando il Signore, a volte qualche donna mi dice mio marito mi sta tradendo, no? Io gli dico, tuo amore, Dio ti sta chiamando a un amore più grande verso tuo marito, perché amare un marito che mi ama è una cosa, amare un marito che mi tradisce, devi amarlo di più. Amarlo di più, perché stando con lui tu lo stai amando di più, e quindi è una chiamata a un amore più grande, no? Vabbè. Per fare tutte queste, dice quante belle cose, che c'è belle parole, no? Però quando usciamo di qua non è facile, no? Portare la croce, perdonare quello là che mi butta l'acqua dal terrazzo e mi rovina, non so, il pavimento che ho lavato da 2 ore, no? E poi, cioè, vuole pure la ragione lui per dire, no? Non è facile fare queste cose, e allora dobbiamo combattere, no? Dobbiamo combattere, e si combatte soprattutto con la preghiera, no? Padre Pio è un nostro modello, siamo qua a casa sua, nostro esempio. Quante persecuzioni che ha avuto Padre Pio, però in queste persecuzioni ha visto sempre la volontà del Padre, il Padre che lo chiamava a un amore più grande, no? È bello questo, è una cosa misteriosa, misteriosa, però anche bellissima, che Dio permette tutto quello che vuole su di me, cioè non mi può succedere niente. L'altro giorno andavo, per esempio, la sua Divina Provvidenza, no? Andavo a Roma, mi ricordo sono stato 2 ore al punto blu di Napoli, no? Nessuno mi prende, anzi sono arrivato alle 6 per arrivare prima, anche c'era un po' blocco, sono alle 6, il punto blu era chiuso, quindi ho dovuto aspettare alle 8:30, c'erano 0 gradi, no? Sono rimasto lì ghiacciato come un ghiacciolo. E ho aspettato, poi mi ha dato il passaggio, mi pare quel giorno era, no? Dal passaggio un altro e così. E sono arrivato alla fine a Frosinone dopo tanto tempo, e sono arrivato lì e mi ha dato il passaggio un ragazzo, no? E poi abbiamo iniziato a parlare, io come mi sentivo che mi dovevo incontrare con lui, poi dice no vieni con me, mi ha portato a pranzo con lui a Roma, no? Così a fare, come se mi dovevo incontrare con lui. Allora io ho pensato, guarda, la Divina Provvidenza, no? Mi ha fatto stare 2 ore lì. A volte quello che portava la macchina non accelerato nella maniera giusta, no? Così uno non può accelerare, non cade un acceleratore di più, una pedalata di più senza il permesso del padre, non so se. In modo tale che io arrivassi a quell'orario preciso lì per incontrarmi con quella persona lì all'area di servizio alla macchia di Roma, non so se. Il giorno dopo c'era la scrittura dell'unzione di Saul, di Samuele, cioè Saul fu unto re di Israele, e Samuele il profeta lo doveva ungere a lui re di Israele. Allora il Signore gli disse a Samuele, no? La lettura del giorno dopo, disse, il giorno dopo che mi successe questo fatto, disse a Samuele il Signore: domani a quest'ora alla porta della città incontrerai l'uomo che io voglio che tu ungi re di Israele, no? Perché il profeta ungeva il re di Israele, lo ungeva con loro, era consacrato al Signore. E quindi Saul, il futuro re di Israele, sapete che gli succede? Perde le asine e le va a cercare di là, no? Vado conto a San Marco in Lamis, no? A Palermo, cioè, Palermo lontano. Comunque, a Monte Sant'Angelo e così, va a cercare queste asine di qua, e arriva alle 3 del pomeriggio. Comunque, arriva all'ora che Dio aveva indicato alla porta del paese, no? L'ora che aveva detto il Signore, non so se mi capite. Quindi che bello, il Signore già sa che io avrei parlato con lei nel 2010, facciamo conto, no? Cioè il Signore sa tante cose, no?
Quello che ha incontrato
la provvidenza. È un mistero questo, sapete? È un mistero perché quasi uno ci ragiona troppo diventa scemo, no? Scusate l'espressione. Perché dice allora, perché questa cosa è successa così? Non si sa dove arriva la nostra libertà. Noi siamo liberi, dice Sant'Agostino, ma Dio sa tutto, no? Ed è anche onnipotente. Tutto, e non si muove niente senza il suo permesso. Parlavamo l'altro giorno con parlavamo l'altro giorno con i miei confratelli, no? Il fatto di passare da una squadra all'altra squadra, no? Comunque anche i demoni obbediscono a Dio. Solo tu puoi obbedire a Dio seguendo Satana, o puoi obbedire a Dio seguendo il Signore, non so se mi capite, no? Perché anche Satana, per fare una cosa cattiva, devi chiedere permesso al Signore. Io posso collaborare con Satana per ammazzare, per rubare, sono un ministro di Satana, come fanno i maghi, i fattucchieri, i cartomanti, gli indovini, quelle che erano, sono ministri di Satana, e se tu vai da loro, tu vai da Satana, quindi li dovete cacciare, no? Non vi, perché ci stanno, io lo so perché me lo dicevano anche tante volte tanti pellegrini che venivano qua, anche da Palermo, no? Diciamo che ci sono persone che leggono le mani, queste zingare che chiedono i soldi, leggono le mani, le cacci. Sorella mia, se gli date qualcosa di soldi, lo date a Gesù Cristo, ma se dice cose strane, dice sorella mia, vedi dove deve andare, diciamo, no? Vabbè, non so se tu vuoi leggere le mani, le carte, dice futuro, uno dice sorella mia, vedi dove deve andare, perché se vi fate attirare rischiate di chiedere al demonio qualche favore, diciamo, no? Di cosa? Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.